Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche e amici che ci seguite dall'Italia e dall'estero, ben ritrovati a questa seconda puntata di Confidenziale stagione radiofonica 2025-2026. Vi parla da Roma il vostro Giacomo Schivo, che quest'oggi vi porterà dietro le quinte del 1972. Siamo in pieni anni 70. Che cosa succede? Beh, si verificarono eventi cruciali in quell'anno in tutto il mondo. Eventi come la Bloody Sunday, la Domenica di Sangue, ovvero la strage del Bogside in Irlanda del Nord. Poi c'è stata la visita del presidente americano Richard Nixon in Cina, che segnò una svolta diplomatica, ma anche il tragico massacro di Monaco durante i Giochi Olimpici. Inoltre, in Italia si aprì il processo per la strage di Piazza Fontana e la Fiat 500 imbottita di esplosivo causò la strage di Peteano. Ma noi tralasceremo tutte queste notizie importanti perché, come d'uso nella nostra trasmissione, ci vogliamo dedicare a quei fatterelli più leggeri, più lieti, che hanno accompagnato quotidianamente i giorni degli italiani nel 1972. Un anno che per la musica leggera nazionale, è stato grande. E se per la discografia italiana in generale è stato un anno grande, per Mina in particolare è stato un anno grande, grande, grande.
Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Grandi, grandi, grandi le mie pene, non me le ricordo più. Io vedo tutte quante le mie amiche, son tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me.
Grande come te, sei grande solamente tu.
E se ora abbiamo ascoltato Mina, dobbiamo dire che in quel 1972 la popolarità di Mina era offuscata, quasi eguagliata, da una cantante emiliana, ovvero la nostra adorabile Orietta Berti, cui il settimanale Grand Hotel dedicò una copertina disegnata da Walter Molino, in cui lei era ritratta insieme a Massimo Ranieri e Claudio Villa. Il titolo di copertina diceva "Tre dei protagonisti di Canzonissima". Ebbene, su quel numero di Grand Hotel, Oriettona Nazionale dette una intervista in cui si lasciò andare a qualche polemica dichiarazione. Disse "Io non litigo, canto". Però replicò con una punta di cattiveria, e dico pure giustificata, un'affermazione di Patti Pravo, e poi non risparmiò neanche Mina e Milva. Vi leggo quello che dice il servizio di Grand Hotel: la sua popolarità è inferiore solo a quella di Mina, e proprio per questo colleghi e colleghe la combattono con tutte le armi, la invidiano e la odiano insieme da anni ormai, e da anni Orietta Berti non reagisce, o quasi. Continua imperterrita per la sua strada, lastricata di successi e di applausi, rispondendo a suon di note ai colpi bassi del prossimo. «Io non polemizzo, canto», dichiara, salvo poi non lasciarsi scappare l'occasione buona per restituire pan per focaccia, ascoltate qua, come nel caso recentissimo di Patti Pravo, la quale aveva dichiarato ad un settimanale che la differenza tra il suo pubblico e quello di Orietta sta nel titolo di studio. Sì, Patti disse "I miei fans sono tutti professionisti e in maggioranza laureati, quelli della Berti sono solo degli ignoranti". Mamma mia. Al che Orietta Berti rispose immediatamente così, che gli ammiratori di Patti potevano anche essere professionisti e laureati, ma certamente erano tutti sordi se non sentivano le sue stecche. È stato uno dei pochi casi in cui la Berti ha reagito, ma bisogna capirle e concederle senz'altro l'attenuante della provocazione grave, dice l'articolo di Grand Hotel. Forse non sarebbe valsa neanche la pena di rispondere, dice Orietta, tanto ci hanno pensato le cartoline di Canzonissima a ristabilire la verità. Canzonissima, già, perché nella prima fase del concorso Orietta è quella che ha ricevuto più voti, più cartoline. Parlando insieme ad Orietta, le vengono fatte delle domande a cui lei risponde, questa volta senza peli sulla lingua, e sentite cosa dice: fino a pochi anni fa tutti snobbavano e criticavano non solo il mio modo di cantare, ma anche il filone musicale tipicamente popolare e italiano al quale il mio repertorio direttamente si ricollega. Poi qualcuno, chissà come e perché, importò la moda del folk, e di colpo tutti i miei colleghi, chi più chi meno, presero a pescare a piene mani laddove io vivevo immersa da anni. Ma io sono Orietta Berti e non bisogna dedicarmi né attenzione né tantomeno elogi. Ci sono stati addirittura dei critici che mi hanno confessato che non se la sentono di parlare bene delle mie canzoni perché temono le ire dei colleghi. Per cui si arriva all'assurdo che una canzone, per il solo fatto di essere stata lanciata dalla sottoscritta, debba essere classificata per forza come canzone di serie B e promossa magari alla categoria superiore una volta che qualche altra cantante più in decidesse di inserirla nel suo repertorio. Volete un esempio? Quando l'amore diventa poesia. La cantai io per prima. Le solite battute, i soliti sorrisini e amen. Poi la incisero anche Milva e la stessa Mina. E di colpo la canzone divenne degna di recensioni entusiastiche. Ecco, se devo proprio essere sincera, per questo tipo di gente è piacere di vincere io alla finale di Canzonissima alla sera dell'Epifania, anche se so bene che se dovessi mai riuscirci sarebbero sempre disposti a dire che anche Canzonissima ha fatto ormai il suo tempo. E allora ascoltiamo il brano che Orietta portò alla Canzonissima 1972, si intitolava "E lui pescava".
Mi disse lui: se mi vuoi amare metti il vestito bello e i capelli in su, vieni laggiù
cuore gira, donna va. Allora col cuore in gola, col cuore in gola, son corsa là. E lui pescava, e lui pescava, e lui pescava insieme a lei. Ed io piangevo, ed io piangevo, e non sapevo che cosa far. Quando l'amore gira, la donna va. Quando l'amore gira, la donna va. Quando tornai sola verso casa, mia madre mi guardò e poi mi disse così: alla tua età ci si può scoccare, è capitato a me, ma come vedi son qua. Quando l'amore gira, la donna va. Anch'io col cuore in gola, col cuore in gola, son corsa là. E lui pescava, e lui pescava, e lui pescava insieme a lei. Ed io piangevo, ed io piangevo, e non sapevo che cosa far. Dove c'è l'acqua blu, là, soli soli si sta. Quando l'amore gira, la donna va. Allora col cuore in gola, col cuore in gola, son corsa là. E lui pescava, e lui pescava, e lui pescava insieme.
Questa era Orietta Berti con il brano E lui pescava, che portò a Canzonissima 1972, brano con il cui batté durante il primo girone in fatto di preferenza tutti quanti, perfino Massimo Ranieri, che era dato per vincitore. E infatti alla finale vinse con un brano che ha fatto storia fra gli applausi generali di tutti quanti. Erba di casa mia.
Erba di casa mia, mangiavo in fretta e poi correvo via. Quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Neve sciolta al sole, sull'erba i nostri libri ad aspettare. E mentre io ti insegnavo a far l'amore, come un acerbo fiore, finì la tua canzone.
Casa mia.
quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Ma la vita è questa, sembra uno strano gioco da equilibrista, sempre più in alto e poi un bel mattino ti svegli con la voglia di ritornar bambino. Ma un'altra primavera, chissà quando verrà, per questo dalla vita prendo quello che dà, amare un'altra volta, ecco cosa farò, deluderò che sia l'erba di casa mia.
E se Erba di casa mia ha avuto un grandissimo successo commerciale, non da meno è stata la sigla dell'edizione di Canzonissima di quell'anno. Ve la ricordate? Era cantata dalla co-presentatrice di quell'edizione, che era la biondissima, bravissima, duttile Loretta Goggi, a cui mandiamo un salutone. Ascoltiamo questa sigla, dai, immergiamoci in quella atmosfera allegra al tempo di Taratapunzia, Taratapunzie.
Taratapunzie, non lo so, taratapunzio, si saprà, taratapunzia, se verrai con me te lo spiegherò, può farti comodo, ti servirà, e quando tu sei giù ti riporta su, ti fa sorridere pure se non ti va. Tira su, taratapunziu, bene va, taratapunzia. Se il mondo è fatto a scale, tu prendi l'ascensore. E se un amore va, c'è un altro amore. E se la settimana è stata un po' una frana, non ci pensare più, perché si sa, arriva il sabato e ogni cosa cambierà. Se c'è taratapunzie, e se no taratapunzio. Guarda quante stelle, ce n'è una in più, spuntano le rose sull'asfalto blu, sale allegramente sulla giostra dove c'è taratapunzie. Dove sta taratapunzia? Pianta tutto lì, vieni via con me, c'è tanta musica tutta per te, è una festa, buh, guai a chi non c'è, è uno spettacolo, taratapunzie. Ma cosa stai facendo? Ancora non ti muovi? La festa che ti do, dove la trovi? Ma forse tu mi stoppi perché coltivi un hobby, e non esagerare a lavorare. Ragazzi, è sabato, venite tutti qua con me. Taratapunzie, è uno show, taratapunzio. Guarda quante stelle, ce n'è una in più, spuntano le rose sull'asfalto blu, sale allegramente sulla giostra dove c'è Tarabunzi, dove sta Tarabunzi? Abbiamo da tutto lì, vieni via con me, c'è tanta musica tutta per te, è una festa, boom, e guai a chi non c'è, e tutti ne parlano e sai perché? Spettacolo, taratabuzzi, 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 taratabuzzi,
yeah! Amiche ed amici, sfogliando i settimanali del 1972 per andare dietro le quinte di quei 12 mesi, mi sono imbattuto in una notizia che vede protagonista Mauro Lusini. Mauro Lusini, questo artista musicale italiano, oggi troppo poco ricordato. Una notizia che mi ha aperto il cuore, che mi ha commosso, perché riportava il fatto che Mauro Lusini, in quel 72, cantasse per i bimbi orfani con il pianto nella voce e disse: nei loro occhi leggo le angosce che hanno vissuto i miei genitori. Sì, infatti sia la madre che il padre del cantante furono allevati da piccoli in istituti assistenziali e soprattutto dopo la morte del papà, avvenuta poco tempo fa, le donazioni di Mauro e le iniziative a favore di quegli sfortunati bambini si sono fatte frequenti e generose. Mauro Lusini in quel 1972 appare spesso alla televisione e in una puntata dello spettacolo di Rai 1, che allora si chiamava ancora Programma Nazionale, intitolato Tutto è Pop, il 20 settembre cantò in diretta la sua versione di C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.
Mauro Lusini.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo e poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ta, 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 ta. Non ha più amici, non ha più fan, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Sto coi Rolling Stones, sto coi Beatles, sto nel petto un cuore, più non ha, ma due medaglie o tre.
E andiamo dietro le quinte della corte reale del Belgio, perché in quel 1972 Paola di Liegi, che era nata Paola Ruffo di Calabria, era sempre sotto le luci dei riflettori come una delle donne più belle e più eleganti del mondo. I giornali dicevano così: di regola Paola non indossa mai un vestito più di una volta, ha per principio che in pubblico nessuno deve vederla due volte con la stessa toilette, anche con i gioielli si comporta all'incirca nello stesso modo, molto spesso però quando è stufa di vederli scambia i suoi vecchi gioielli con altri più nuovi, un metodo pratico ma sempre dispendioso. Infatti di regola il suo gioielliere di Rue de la Paix non compra mai niente di occasione, a meno che l'acquisto non serva ad incoraggiare il cliente a spendere almeno tre volte tanto presso il suo negozio. Più volte il re Baldovino ha tentato di porre un freno a queste spese. L'anno scorso, dicono i maligni, per esempio Paola e Alberto avevano ordinato per rifare i pavimenti della loro residenza di Fenf, una vecchia fattoria dei possedimenti reali di Siergon nelle Ardenne, del marmo di Carrara per circa 6 milioni di lire. Il marmo era stato ordinato in Italia dalla sorella di Paola, la contessa Maria San Germo, ma venne rispedito tutto al mittente. Un altro episodio: un cabinato ordinato ai cantieri navali della Ciudad in Francia durante le vacanze trascorse quest'anno con la famiglia del conte di Lussemburgo a Capo Benat, vicino a Saint-Tropez, è stato ugualmente rifiutato dal Palazzo Reale. Oltre a questi grandi acquisti vi è anche una infinità di piccole spese che però tutte insieme fanno delle somme enormi. L'ultima follia di Paola ha fatto un certo scandalo a Bruxelles, infatti ha regalato pochi giorni fa una grossa somma ad un suo amico d'infanzia, al principe italiano Granito Pignatelli di Belmonte, perché lui potesse ingrandire la sua tenuta.
Non cerco un re di denari, io cerco un fante di cuori. Sai la mia reggia dov'è? Sotto le stelle con te. A chi mi offre denari io gli rispondo picche. A chi mi offre dei fiori tutto il mio cuore darò. La vita è un gioco, mischia le carte, ride chi vince, chi perde piange, ma la partita è sola. Nella vita ci vuole fortuna, una rivincita non ci sarà.
Prima abbiamo parlato del Belgio con Paola di Liegi e adesso andiamo invece in Francia, perché in quel 1972 tutte le ragazze, ma anche direi tutte le donne di una certa età, si innamorarono del viso angelico di un cantautore che con la chitarra, una voce suadente e gli occhi limpidi cantava Un'estate fa. Era Michel Fugain.
Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole, favole. L'autostrada e l'ama ci dividerà, la mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, 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 poco. Torno a casa mia via e torni pure tu. Sono cose che succedono, un'estate in più che mi regalerà un autunno malinconico senza te. L'autostrada e l'ama ci dividerà, la mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, 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 poco. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé anche meglio delle favole, favole. L'autostrada e l'ama ci dividerà, la mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, poco. E finisce qui la storia di noi due, due ragazzi che si perdono.
Michel Fugain con Un'estate fa, ma adesso ritorniamo in Italia, entro i confini nazionali e per la precisione a Genova, dove un beniamino delle folle era senz'altro Fabrizio De André. Fabrizio De André che lancia una polemica sui giornali in quel 1972, perché dice: si parla sempre di rinnovamento, ma quando i responsabili della RAI si trovano di fronte a qualcosa che non è la solita lagna amorosa, immancabilmente negano l'autorizzazione alle trasmissioni delle nuove canzoni. Sì, Fabrizio De André parla con rabbia, non perché il suo ultimo disco, che si intitolava Non al denaro, non all'amore, né al cielo, è stato bocciato dalla censura radiofonica e televisiva, ma perché pensa che ogni volta che qualcuno tenta esperimenti innovatori si trova di fronte al muro invalicabile della censura. Tutti sono concordi nel dire che la canzone italiana ha bisogno di lasciare i vecchi schemi per tentare nuovi esperimenti. Anche il pubblico dimostra di gradire le formule più avanzate come il pop, ma noi dobbiamo lottare contro i mulini a vento. Anche se la RAI non mi vuole, spero che il pubblico capisca perché ho scritto e musicato questo nuovo disco. Si tratta di una libera interpretazione dell'antologia di Spoon River di Master, adattata alla società italiana moderna. I ritratti, che nel libro assumono particolari aspetti umani, sono riportati fedelmente nel disco sotto forma di personaggi della nostra società circondati da situazioni a noi più familiari di quelle che ispirarono lo scrittore americano. E continua Fabrizio De André: non so spiegarmi perché il mio disco sia stato bocciato. In altre occasioni avevano forse travisato lo spirito delle mie ballate e potevano anche aver ragione, ma in questo caso proprio non so capire i motivi che possano aver spinto i censori a respingere il mio ultimo lavoro a 33 giri. E beh, questo suo lavoro ebbe successo, anche se in quel 1972 fu bandito dalla radio. E io vorrei farvi ascoltare una canzone di De André che era di un paio d'anni prima e che fu l'ultima canzone che lui poté, fino a quel 1972, presentare in Rai senza più problemi di censura. Era Il pescatore.
Al nell'ombra dell'ultimo sole s'era soffito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura.
La 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 la.
Poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane, perché diceva o sete o fame.
La 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 la.
Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro le spalle un pescatore. Dietro le spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile.
La 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 la.
Sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era soffito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Andiamo dietro le quinte della televisione perché ci viene data la notizia che durante le prove dello show musicale Sai che ti dico, in quel 1972, la bellissima e biondissima Mini Minoprio è stata colta da un collasso. Un incidente simile, riportano le cronache, si era già verificato durante l'estate scorsa a causa del super lavoro al quale si era sottoposta la cantante e ballerina. I medici le hanno prescritto un lungo periodo di riposo, ma Minni non ha voluto rinunciare alle ultime registrazioni dello spettacolo televisivo, correndo gravi rischi per la sua salute. Beh, fortunatamente poi non è successo niente, abbiamo potuto tirare tutti un sospiro di sollievo. E adesso siamo, certo, nell'autunno-inverno del 2025, ma voi vi ricordate quando nel 1972, in primavera, un grande beniamino della musica italiana, ovvero Lucio Battisti, ci insegnò che atmosfera si respirava nei giardini di marzo?
Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati, Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri, io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli, poi sconfitto tornavo a giocar con la mente i suoi tarli, e la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti tu muori, se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì pensieri, continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Verso trova spazio dentro me.
Vi ho detto in inizio di puntata che il 1972 è stato per la musica leggera italiana un grande anno. E allora andiamo a reperire un pochino di notiziole dietro le quinte del mondo della canzone. Per esempio, a Reggio Emilia si conclude la quinta edizione del Premio Nazionale dei Parolieri. Il riconoscimento è andato per la seconda volta consecutiva a Mogol. E poi c'è Giovanna Nocetti, che si è lasciata convincere dal fidanzato Angelo Minuzzo ad accelerare i tempi della realizzazione del loro nido d'amore e quindi anche delle nozze che dovrebbero essere ormai prossime. Infatti, dopo l'esclusione da Canzonissima, accettata con molta disinvoltura dalla bionda e simpatica cantante milanese, i due innamorati si sono dedicati solamente alla loro nuova casa e i ben informati dicono che il matrimonio dovrebbe avvenire entro i primi mesi del prossimo anno. Invece, per un matrimonio che si deve celebrare, cioè quello di Giovanna e Angelo Minuzzo, un matrimonio si rimanda, è quello di Rosanna Fratello, che durante un'intervista ha confessato che è riuscita a convincere lo storico fidanzato Pino Cappellano ad attendere per il matrimonio almeno qualche anno ancora. La cantante infatti non ha nessuna voglia di girare le spalle al successo e al pubblico che le ha dimostrato tanta simpatia. Se si sposasse sarebbe infatti costretta a rinunciare alla canzone, proprio perché Pino la vorrebbe sempre vicino a lui. Ah, beata gelosia, e intanto un'altra ragazza con occhi meravigliosi e riccioli a profusione è Marcella Bella, che in quell'anno scalda le folle con la sua bellissima, indimenticabile Montagne Verdi.
Mi ricordo Montagne Verdi e le corse di una bambina con l'amico mio più sincero.
Grande nome dello spettacolo internazionale in quel 1972 è quello di Tom Jones. Le cronache dicono infatti che il bravissimo cantante ha firmato un contratto per iniziare a girare agli inizi dell'anno successivo, il 73, il suo primo film. La colonna sonora della pellicola è stata scritta per lui da Polanka, altro mito, Tom Jones, che ha 31 anni, è sposato e ha un figlio di 11 anni, vive nel Surrey in una villa favolosa che ha acquistato da un magnate del petrolio per una cifra colossale. Pensate che già nel 1972 aveva ottenuto 12 dischi d'oro per altrettanti successi internazionali ed era il cantante, il secondo cantante più pagato al mondo. In un'intervista di quell'anno aveva detto che preferirebbe lavorare fuori dall'Inghilterra per non dover pagare al fisco tasse elevatissime. E vabbè, invece un italiano che non ha problemi di tasse è Nicola Di Bari, che trionfa al Festival di Sanremo di quell'anno. Noi ve lo vogliamo far ascoltare con una presentatrice d'eccezione. La presentazione è quella di Silva Coscina, biondissima, bellissima, conturbante, che era la valletta, se così si può dire, o meglio, come diremmo oggi, la co-conduttrice dell'edizione 72 del Festival della Canzone Italiana. Prego, regia.
I giorni dell'arcobaleno di Masini, Pintucci, Di Bari. Dirige il maestro Gianfranco Reverberi. Canta Nicola Di Bari.
Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, tu eri bambina, ti alzasti già donna. Tu adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è già iniziata la dolce avventura. Ormai sono bambine le amiche di prima, che si ritrovano in a giocare e sognano ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni ti senti già grande. Ma un giorno vedrai che ogni donna è matura, all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa incontro all'amore ti lasci alle spalle il tempo migliore. Thank you. erano i giorni dell'arcobaleno. Finito l'inverno, tornava il sereno.
E sugli applausi trionfali che hanno segnato la vittoria di Nicola Di Bari al Festival di Sanremo del 1972, noi concludiamo il nostro breve viaggio dietro le quinte di quell'anno. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla settimana prossima per un'altra ora confidenziale da trascorrere insieme.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories
we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic.